una bella gatta. Mi sembra un baby, vuole il tuo amico, damn.
Ciao a tutti da Andino ed Anduca, questa è la 55esima puntata della trasmissione Sidecar, la macchina della morte. Buonasera Anduca.
Buonasera Andino e buonasera ai nostri cari amici ascoltatori. Torniamo a registrare dopo un lungo ponte, perché si è fatto una quindicina di giorni sostanzialmente tra Pasqua.
Ma siccome noi siamo sia osservanti cattolici ma anche osservanti ortodossi, la Pasqua ortodossa è una settimana dopo e quindi noi abbiamo festeggiato, perché quando c'è da festeggiare prendiamo dentro tutte le feste, quindi abbiamo fatto tutte e due le Pasque, ecco, in quei momenti diventiamo super, super religiosi. Ecco, detto questo, vi avvisiamo subito che questa sera sarà una trasmissione abbastanza rapida e veloce, anche perché l'argomento è abbastanza agile, ma soprattutto perché io, reduce dalla bella trasferta a Udine per il concerto dell'Ultima Frontiera, accompagnati per l'occasione dagli ZZ Ro Alfa e dagli Hobbit, insomma, ho avuto un attimo di nostalgia perché mi sono divertito tanto e stasera ho deciso di fare ai miei figli il frico e quindi ho un mattone.
Esatto, è stata una scena leggera.
Lo stomaco e non vedo l'ora di andare a morire nel letto, quindi sappiate che comunque è venuto bene il frico e devo dire che al primo tentativo sono stato, insomma, abile. Quindi ci perdonerete se stasera faremo un po' in fretta perché io mi sto addormentando tipo davanti al computer. Comunque, anzi, davanti al microfono, visto che siamo radiofonici. Bene, allora, prima di attaccare con l'argomento principale, che poi vi spiegherò un attimo, eccetera, eccetera, vorrei parlare di questi giorni che ci stanno regalando un periodo particolarmente umido. È vero che è primavera, è vero che insomma la primavera è un po' birichina, però porca puttana, ha fatto 7-8 mesi di siccità assoluta, tipo le piaghe d'Egitto, robe bibliche e quant'altro, e adesso che sarebbe ora di avere un po' di piacere a tornare in moto, siamo funestati da un tempo malevolo quanto variabile e capriccioso. Qualche giro l'abbiamo già fatto, noi lombardi, tra l'altro, a proposito di tempo capriccioso, eravamo neanche tanto alti sul Penice, anzi un po' più bassi rispetto al passo del Penice, ci fermiamo a mangiare e inizia a nevicare, e parliamo di 2 o 3 settimane fa, quindi rendetevi un po' conto anche voi. Nel frattempo altri giri sono stati fatti un po' in tutta Italia, e i nostri romani sono andati a farsi un lungo giro, varie trasferte eccetera eccetera. Questo fine settimana appena trascorso i romani sono andati a fare un giro in Basilicata, mentre i nostri piemontesi sono andati a fare un giro fino sul Col dell'Is. Ecco, poi vabbè, il mese di maggio ovviamente è appena iniziato, sperando nella clemenza del meteo, un po' in Lombardia, un po' in Piemonte, un po' Roma, un po' da tutte le parti, ci saranno i soliti giri e quant'altro, fino ad approdare al grandissimo segreto dei primi di giugno, che ci sarà il giro nazionale del quale poi vi relazioneremo ovviamente anche in trasmissione. Ecco, questo era un rapidissimo excursus sulle attività della banda Andersen, e quindi insomma possiamo dare avvio a questa trasmissione.
Però solo a proposito di tempo pessimo, ti dico solamente che per questo lungo ponte io sono andato a svernare al sud, logicamente in moto. Sono partito da solo da Milano, guardo le previsioni e davano brutto tempo fino a Rimini praticamente. Ho detto vabbè, poco male, mi metto l'antipioggia, arrivo a Rimini e esco dalla
pioggia. È la prima volta nella tua vita,
esatto, tra l'altro,
che stai diventando un vecchio,
un vecchio prezzolato. Ho detto vabbè, mi metto l'antipioggia, poi quando arrivo a Rimini sul mare fa caldo, me lo tolgo e via. Insomma, l'antipiaggio l'ho tolto a Masto, dico solo questo.
Comunque, Anduca con l'antipioggia equivale, cioè un po' come io se mi comprassi il Benelli, quello scooter che ha tutto il tetto sopra la testa, o il BMW M1, C1. Che cazzo si chiama, che roba lì, cioè una roba proprio da fuori di testa.
E mai, dico mai... di più, avevo anche i guanti antipioggia, cioè proprio...
magari anche riscaldati.
No, quello le manopole riscaldate, i guanti della
Tucano. E un vibratore per allietare il mal di schiena. Vabbè, comunque registro anche questa cosa, i bei vecchi tempi ormai sono andati, abbiamo tutti un'età e anche il reumatismo si fa sentire. Dai,
però mi sono fatto 950 km in giornata con tre tappe. Punto.
No, beh, è stato benissimo, siamo tutti convinti che tu sia un passista, lo sappiamo. No, a proposito, vabbè, giusto questa prima di mandare la prima canzone, a proposito di vecchiaia, di acciacchi, io vabbè, le spalle, la schiena, ginocchia, tutto quello che mi colpisce, però è un aneddoto che non c'entra niente con motociclismo, però volevo condividerlo con tutti i nostri amici ascoltatori. Praticamente ormai sarà due mesi che non vado in palestra, però ero in palestra da Luciano e così, e a fine, diciamo così, a fine allenamento faccio per togliermi il calzino, mi spoglio insomma prima di fare la doccia, faccio per togliermi il calzino e con il dito indice della mano sinistra, che è quella con la quale scrivo fra l'altro, anziché mettere il piede indietro e sfilarlo col dito a uncino come al solito, l'ho messo in dentro, vabbè, in una posizione strana, ho tirato leggermente il calzino, mi si è torto il dito, mi sono fatto un male della Madonna e tipo è un mese che mi fa male sto cazzo di dito qua.
Sta incominciando a cadere a pezzi.
Veramente un cadavere, perché sì, ti fai male, però tipo dopo 7 giorni, per quanto distorto, per quanto dito, però è un mese che sento dolore a sto dito. Vabbè, allora io direi che prima di lanciare la prima canzone vi illustro un attimo il tema della serata. Come avrete visto dalla locandina, ci sono due sidecar che si contrappongono, o meglio ruota a ruota davanti quasi si scontrano. E sono sulla parte destra della, no, scusatemi, sulla parte sinistra della locandina, in sfondo i colori ucraini della bandiera nazionale ucraina, c'è un sidecar Dnepr, spero di pronunciarlo bene, mentre dalla parte opposta, ovvero sulla destra, ci sono a far da sfondo i colori della bandiera della Federazione Russa e un sidecar Ural. Ecco, il tema, allora questa sera non, ovviamente non abbiamo alcuna intenzione magari scapperà qualche battuta su Zelensky, che è un povero pirla, però piuttosto che su Putin e le sue manie di grandezza. Però vabbè, questo qua è una cosa che è a margine. Però diciamo che non abbiamo intenzione di fare una trasmissione che parli di politica, semplicemente ci è parsa insomma un'occasione per parlare di questi due mezzi, di questi due marchi motociclistici. Adesso mi veniva da dire russi, diciamo che durante il periodo dell'Unione Sovietica l'hanno fatta da padrone. Uno, appunto, lo stabilimento era situato in Ucraina, nei pressi di Kiev, mentre l'altro, dopo un primo periodo dalle parti di, non troppo lontano da Mosca, è stato spostato per ragioni, diciamo così, tattiche, a Ivry, sui monti Urali. E quindi insomma ci pareva un'occasione, diciamo, di sfornare un argomento un po' pop, così, sullo sfondo di quello che è la tragica situazione che, insomma, che si sta sviluppando su quei territori. Bene, allora adesso, giusto in onore del periodo storico che stiamo vivendo, io vi propongo il primo pezzo, che arriva direttamente dal 1987, come classico mio, ed è una canzone, diciamo, un po' dance di un gruppo italiano che si chiama Midnight Moscow. Sono quei gruppi nati per fare praticamente una canzone come usava l'epoca, fatta tra l'altro da musicisti anche di un certo calibro, il testo di Andrea Mingardi e quant'altro. E si intitola Tovarish Gorbaciov. È una canzone molto divertente, il video, se vi va, andate a vederlo, perché è abbastanza singolare. E ecco, una canzone che non ha un testo, cioè sforna parole russe a caso e parole che hanno assonanze russe, e nasce in un'epoca dove, diciamo, con l'avvento di Gorbaciov si dà l'avvio a quello che viene chiamato perestroika, glasnost, in generale il periodo del cosiddetto disgelo. Ecco, un disgelo che ci auguriamo arrivi presto, soprattutto per le popolazioni ucraine che sono duramente colpite da questa guerra. E diamo anche un soprattutto anche ai combattenti ucraini che coraggiosamente, e a dispetto di un presidente di una NATO che li sta, diciamo così, ponendo su un altare sacrificale, vanno avanti a resistere contro l'invasione di quelle che sono le loro terre. E quindi vi lascio con i Midnight Moscow e Tovarish Gorbaciov.
Tovarish Gorbaciov. na 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 mbala like. Disine prodna, na cilanki lambotna na nukurjevna. A na kere njena podjomki, tu dobrati di nam broski na dobroski.
E rieccoci in trasmissione, questi erano i Midnight Moscow con Tovarish Gorbachev. Bene, allora arriviamo diciamo alla parte centrale della trasmissione e direi che se Anduka è d'accordo possiamo iniziare con quello che diciamo con la motocicletta, comunque la casa motociclistica ucraina in questo caso della Dnepr, che è quella che pur vantando una, ancora oggi una serie, un gruppo, un folto gruppo di appassionati ed estimatori rispetto alla, alla, diciamo, alla concorrente gemella russa, Ural, IMZ Ural, la verità si chiama, alla storia alla fine più breve in tutti e due i sensi, perché la DNEP nasce nel 1951, se non ricordo male, per andare a definitivamente chiudere i battenti nel 2011, anche se la produzione in realtà finisce molto molto prima, credo addirittura verso fine degli anni 80. Adesso
sì, la DNEP, come giustamente dicevi, vanta una serie di appassionati nonostante il breve periodo di produzione, perché pur essendo di fatto, cioè creando di fatto moto identiche alle Ural, però aveva alcune chicche tecniche che un appassionato non può non apprezzare, quali i cilindri in alluminio al posto che quelli in ghisa della Ural, aveva la frizione semiautomatica, eccetera eccetera, un po' di cosette divertenti.
Sì, diciamo che fino alla fine della sua produzione è quella che ha mantenuto anche una linea, se vogliamo, più vicina a quella delle origini, nonostante fosse appunto una casa motociclistica che la produzione dei sidecar ha iniziato a farli nel dopoguerra. Per contro la Ural nasce in realtà prima, ovvero si parla del 39-40. Qui ci sono due versioni sulla nascita del progetto, prettamente, prevalentemente per una destinazione militare. Allora, da una parte io avevo trovato delle fonti che parlavano di un accordo, e questo l'avevo già detto in trasmissione anche più di una volta, perché è la versione che io conoscevo, durante il patto Ribbentrop-Molotov, parte del patto prevedeva la consegna di alcuni, diciamo, disegni tecnici, di alcuni progetti ai russi per produzione industriale, e di questi progetti faceva anche parte il sidecar base BMW, in questo caso il K75, se non sbaglio, no,
il K Zundapp,
no, ecco, l'altro, quello BMW, lo Zundapp no, che aveva delle differenze, magari ne parleremo in un'altra trasmissione, anzi ne abbiamo già forse parlato. E comunque Ural nasce un decennio prima, e la seconda versione dice che i russi si procurarono, ricordiamo che all'epoca c'era Stalin, si procurarono 5 modelli passando per la Svezia di BMW 750 sidecar, e li copiarono paro paro per metterli poi in produzione, farne quasi 10.000 pezzi in previsione di un possibile attacco, di una possibile aggressione da parte tedesca, cosa che poi in realtà avvenne, e quindi lo scenario di guerra vide protagonisti questi sidecar con diverse mansioni, anche in un ultimo il trasporto dei feriti. E ecco, quindi la Ural nasce prima, e tra l'altro è oggi ancora attiva, ma magari ne parliamo nella seconda parte della trasmissione.
Sì, come non è, come qualsiasi sia il modo in cui questa motocicletta è arrivata in Russia, anche se io ho sempre dato più per credibile la prima storia, sia della cessione dei mezzi, cioè dei disegni tecnici, è evidente che la nonna di tutte queste motociclette è l'ingegneria tedesca, che però, come ben sappiamo, anche durante tutta la seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri è sempre piena di complicazioni, di raffinatezze, molte volte anche inutili e solo fini a se stesse, perché agli ingegneri tedeschi gli piace farsela e cantarsela da sola.
E insistere anche una volta riconosciuto l'errore, perché non è un errore ma è la gente che non capisce, un po' tipo i tossici degli anni 80 che esatto. Era colpa della società, non loro che si facevano le pere.
Insomma, anche in qui, anche nel Sidecar logicamente perseguivano la linea di questa ingegneria, linea che non era perseguibile dalla Russia per questioni di budget, per questioni di materiali e anche e soprattutto per questioni di numeri, perché i russi avevano dei numeri molto più alti di quelli dell'esercito tedesco e sono soprattutto pragmatici, e quindi la versione russa di questa motocicletta in realtà è stata molto semplificata. Vi dico solo semplicemente che la versione tedesca con trazione integrale sul carrozzino prevedeva un differenziale sull'albero di trasmissione che dalla ruota posteriore della moto andava alla ruota del carrozzino, che è fantastico dal punto di vista ingegneristico, ma è una complicazione assurda perché le due ruote hanno uno scarto di un metro, che cacchio serve fare un differenziale. Però i tedeschi l'hanno fatto e i russi l'hanno tolto, come tante altre cose intorno sulla moto che avevano considerato inutilmente complicate, inutilmente dispendiose.
Sì, allora c'è da dire, perdonami, giusto perché ne ho uno che di Ural e non ha il differenziale. Allora all'epoca andava bene perché guidavano pressoché solo su fango e neve, e quindi se non hai il differenziale chi se ne frega, ti giri e la moto prima o poi gira. Su asfalto, se tu metti la seconda ruota motrice senza differenziale, come ha l'Ural, mentre il Dnepr aveva il differenziale fino a che è stato prodotto, la moto qua non è che va dritta, però diventa inguidabile. Questa è giusto una notazione per esperienza personale, perché ho fatto la prova e non è proprio il massimo della comodità.
Beh dai, c'è anche da dire, forse l'abbiamo già detto, che vabbè, il Sidecar lo sappiamo tutti che è un mezzo che cerca di ucciderti,
e si chiama macchina della morte,
esatto, da che è partita tutta la mitologia. Tanto è vero che i soldati della Wehrmacht che sarebbero stati destinati a guidare questi mezzi dovevano affrontare un corso di 6 mesi. Quindi
sì, in epoca dove prendere la patente era una cosa totalmente superflua, perché saltavi sulla macchina e guidavi, non è che ci volesse tutte queste autorizzazioni, mentre per il Sidecar nello specifico penso che fosse ancora più complicato che guidare un carro armato.
E le nostre gambe se lo ricordano.
Esatto. A proposito di tecnica e di capacità produttive e differenze fra la Germania progenitrice del Sidecar, così per come lo conosciamo soprattutto in Europa, c'è da dire, come tu giustamente hai affermato, che la Russia aveva un tipo di produzione, di ingegnerizzazione e quant'altro totalmente diverso, molto più semplice, molto più semplificato, eccetera eccetera. Ricordiamo anche che l'acciaio tedesco veniva all'epoca, cioè la Germania era all'avanguardia nella produzione di acciaio, mentre la Russia faceva della quantità più che della qualità il suo punto di forza. Se andiamo a vedere la Foggia da vicino, un carro armato tedesco dell'epoca ha delle fusioni fatte in una certa maniera. Se vediamo come si chiamavano, i T-31 se non sbaglio, vabbè, i carri armati russi, quei bestioni eccetera eccetera, cioè avevano delle inclusioni, avevano dei difetti di fusione evidenti. Sicuramente erano molto resistenti, molto pesanti, molto spessi, però appunto la differenza di raffinatezza è percepibile all'occhio, così come probabilmente i primi esemplari di Ural in seguito di Dnepr soffrono questo gap rispetto ai progenitori.
Ma guarda, ti dico, non solo i primi esemplari, perché il Dnepr che possedevo io, che era del 72, le fusioni dei carter erano pessime, era fatto di plastilina praticamente, qualsiasi cosa. Cioè, se ti ci approcciavi come una moto moderna o come fosse una moto d'epoca occidentale, ti rimaneva in mano tutto. Cioè, dovevi trattarlo con molta delicatezza. Poi è vero che tutto si riparava, però era veramente, veramente difficile.
Sì, eppure nonostante appunto la Ural sia sopravvissuta, come vedremo in seguito di trasmissione, il NEPR oggi dagli appassionati è considerato comunque più figo, se vogliamo. Forse è una questione anche un po' di nostalgia, perché gli ultimi esemplari non hanno le modifiche che poi le modifiche tecniche, gli ammodernamenti che hanno subito poi gli Ural, però vanta ancora, cioè a parità di anno di produzione il NEPR vanta ancora forse una maggioranza di appassionati, di estimatori rispetto all'Ural. Chissà come mai,
forse anche un po' di elitarismo, semplicemente.
Forse un po' di elitarismo, anche perché voglio dire, sono due progetti che sono veramente paralleli, anche perché cioè, uno nasce dall'altro, quindi non è che ci sia tanto da star lì a pensare. Su moto praticamente identiche, lascia stare il cambio semiautomatico e i cilindri in alluminio del NEPR, il resto cambia poco o niente. Allora, siamo giunti già alla seconda canzone e in questo caso, insomma, visto che all'inizio abbiamo dato il benvenuto con una canzone ispirata alla Russia sovietica, sebbene in maniera molto goliardica, adesso ci ascoltiamo il Fleet ucraini con Welcome to America.
A long time ago, a ship sailed to her shore, with a captain and crew starved and frostbitten too. They held their heads high, knowing the story'd be told. Then they went off in search of rare treasures and gold. The strange foreign land crew to meet their demands, but the great wars must be waged before it's at their command. Each passing day brought more pain than the last, till the plains had been littered with gray sprawling vast. Sun rising in the east reminds them of hope. Night falls in the west, overland still I grow. The mountain will speak while the buffalo love of this land that we proudly call home. Please receive me, America, your freedoms abroad. You're welcome in America, a land blessed by God.
You can travel country miles, searching for days, but you would never discover America. An eagle ascends mountainous terrain, as a white-tailed deer hides safely in the forest. There are many paths to take, but sincerity is the only true option. So strike while the iron is hot, or enjoy your humble pie.
Sun rising in the east reminds them of hope. Night falls in the west, overland still I know. The mustang will speed wild, buffalo roam. So much love for this land that we proudly call home. Please receive me, America, your freedoms abroad. You're welcome in America, a land blessed by God.
You're welcome in America, a land blessed by God.
E siamo di nuovo in trasmissione, questi erano i Fleet dall'Ucraina con Welcome to America. Dunque, dicevamo,
Napper chiude i battenti più o meno a livello di produzione verso la fine degli anni 80, ma la fabbrica sopravvive fino al 2011 perché continua a produrre dei, diciamo, quindi dopo il crollo del muro di Berlino, l'avvento del, diciamo, la, un po' la diaspora dell'impero rosso, continua la produzione di pezzi di ricambio fino al 2011 e poi viene adesso è in qualche anno comunque in fase di smantellamento. Poi dopo, come spesso accade, ci saranno altre aziende che si specializzeranno nella produzione di pezzi aftermarket, come si suol dire oggi. Mentre la diciamo la controparte che viene ancora prodotta in terra russa, in questo caso a Ibri, continua a bene o male a prosperare. Va ricordato, prima di proseguire nella storia, va ricordato che come anticipavo, diciamo, in avvio di trasmissione, all'inizio lo stabilimento era nei pressi di Mosca e poi veniva spostato per paura appunto di un'imminente guerra dalle parti ad Ibrit, che è sui monti Urali, e da lì la IMZ, che traslitterato vuol dire fabbrica motociclistica Ibrit, viene chiamata comunemente Ural. In Europa fino a un certo anno non si faceva molta differenza fra un Sidecar e l'altro, fra Dnepr e Ural, perché erano pressoché identici e li chiamavano, in Inghilterra avevano preso a chiamarli Cossack, ovvero i cosacchi. La Ural, come dicevo, prosegue fino ai giorni nostri la produzione, perché conosce, dopo appunto il crollo del socialismo reale, degli URSS, eccetera eccetera, conosce una seconda giovinezza, perché prima di tutto è praticamente l'ultimo produttore al mondo rimasto che fa Sidecar in serie. Ha prodotto dei modelli anche, diciamo, di moto senza carrozzina, che sono stati importati in Italia fino a pochi anni fa, e conosce una seconda giovinezza, perché a un certo punto, come spesso accade in America, si accorgono che esistono questi Sidecar, e da lì scoppia una moda, perché sappiamo che in America gli Stati Uniti sono grossi e quindi qualsiasi cosa è amplificata, anche perché ha un'utenza che, anche se lì gli appassionati sono l'1%, lo 0,1% della popolazione, sono sempre grandi numeri. E quindi cosa succede? Che iniziano ad importare questi mezzi, poi hanno spazi enormi, si può fare fuori strada dove si vuole, dove cazzo si vuole, bene o male, dei lati positivi di quei posti là, e addirittura quindi gli americani, un fondo americano se non sbaglio, entra, acquisisce delle quote della Ural, e di fatto oggi la Ural, che produce ancora in Russia, ha una compagine americana che ne fa parte. Presidente?
Presidente? No, sicuramente questa seconda giovinezza degli Sidecar si vede anche dall'attenzione che prestano non solo alla produzione, che è nettamente migliorata. Ricordo che l'importatore italiano che è Vicentini per anni aveva cercato di convincere la casa madre a migliorare le fusioni eccetera eccetera per rendere il prodotto un po' più appetibile sul mercato occidentale, ma con scarso successo. E si vede anche da il marketing, diciamo, si stanno comportando un po' più da azienda occidentale, fanno i video, fanno la pubblicità su internet eccetera eccetera. Quello che diceva Giacomo, quindi, che l'Ural è rimasta l'unica casa di serie a produrre Sidecar, e se, aggiungo io che secondo me è anche l'unica che li produce con senso, perché tutte le moto, diciamo, moderne, quindi diciamo dagli anni 50 in poi, che io ho visto con attaccato un Sidecar, anche se sicuramente il lavoro dal punto di vista tecnico era fatto benissimo, andavano benissimo eccetera eccetera, li ho sempre visti come qualcosa di posticcio e di poco anche aggraziato esteticamente, che per me l'occhio vuole sempre la sua parte, per non parlare poi di quelle grandissime cagate anni 80-90, quelli con le gomme da macchina o quelli con il carrozzino chiuso tipo come se fosse una capsula eccetera,
o anche quelli con quattro ruote, cioè con la seconda ruota anche davanti sterzante. Ho visto le robe da svizzeri, le chiamo io, perché sono gli svizzeri che fanno quelle cacate lì, cioè praticamente sono automobili con uno seduto sopra una specie di moto.
Esatto. Vabbè, ma neanche comprati una Spider e via, basta. Esatto. Andare.
Sono delle robe tristissime, brutte da vedere, come dici tu, poco graziate e quant'altro. No, anche secondo me sono esattamente del tuo stesso parere. Va aggiunto che negli anni, poi diciamo dagli anni 2000 in poi, quando appunto si, diciamo, rinasce un certo amore da parte occidentale, o meglio dire americana, e forse anche un po' in Europa, per questo mezzo, le migliorie tecniche sono state costanti. Allora, già rispetto al Dnepr, l'Ural montava una forcella Earls, mentre Dnepr era una forcella telescopica. Questo sappiamo che su Sidecar apporta dei vantaggi in termini di guida. Poi posso elencarne alla rinfusa, arriva il primo freno a disco sull'anteriore, prima avevano tre tamburi, no, addirittura due tamburi all'inizio, i mezzi non frenavano, poi dopo arriva il disco anche dietro, il disco anche dal lato, cioè sulla ruota del carrozzino, al posto di quella vite che faceva da ammortizzatore di sterzo, che praticamente semplicemente induriva i cuscinetti.
Un ammortizzatore a frizione, sì.
Ecco.
È stato messo un ammortizzatore lineare come quelli sulle moto moderne.
Sì, c'è, diciamo, un bitubo, un ammortizzatore di sterzo normale, di quelli classici, bitubo, regolabile. Poi non cito il freno a mano, perché il freno a mano è un cesso clamoroso, cioè esiste solo per far scena, perché tutte le volte che lo tiri, lo sistemi, poi quando lo azioni si allunga ancora il cavo, è una roba, è come se non esistesse.
L'evoluzione tecnica che a me stupisce di più di questi mezzi orientali arrivati.
Ah, scusa, cito l'iniezione. E
esatto, finite. Sto per dire questo.
Ecco, sì.
Perché mentre tante case, chiamiamole occidentali, tra gli occidentali ci includo anche i giapponesi, perché per motivi produttivi industriali, hanno abbandonato modelli o fior di motori perché no, sarebbe costato troppo adattarli alla normativa euro successiva eccetera eccetera, queste case orientali, russi con la Ural e gli indiani con la India e con la Royal Enfield, se ne sono battuti le palle e hanno messo l'iniezione, hanno messo i catalizzatori, hanno messo quello che devono mettere, e hanno fatto entrare nel terzo millennio sostanzialmente dei motori preistorici.
Verissimo. Poi cito ancora a titolo informativo, dal 2019 i quattro bulloni sulle teste dei cilindri in luogo di uno, che dava qualche problema di affidabilità nella tenuta delle teste, altro, che non è proprio una cosa secondaria su una moto. E poi varie altre migliorie, poi dopo i vari allestimenti, questi ovviamente dedicati a un pubblico occidentale un po' più pretenzioso, mentre diciamo Sidecar, ricordiamo, è arrivato a godere di una grandissima popolarità nell'ex Unione Sovietica, perché io lo paragono a quello che è stata da noi la Vespa e la 500 in seconda battuta nel dopoguerra, perché è un mezzo comunque economico che ti permetteva di trasportare cose e ti permetteva però anche di andarci in tre, quindi diciamo la vera utilitaria, la 500 o la Vespa degli italiani del dopoguerra ai paesi ex sovietici è stato Sidecar, e ancora oggi comunque se ne vedono in giro.
Sì, poi ricordiamo sempre che una maggiore diffusione nei paesi ex sovietici, oltre al fatto che li producevano in casa, che c'era l'economia socialista eccetera eccetera, tutto quello che volete, anche il fatto che hanno una rete viaria, parlo della Russia con la sua Siberia eccetera eccetera, prettamente sterrata all'epoca, adesso un po' di meno, però grosso modo è così. E quando arriva il disgelo, arriva quel famoso pantano che blocca tutti gli eserciti del mondo, e affrontarlo in moto ti devi chiamare Cairoli su due ruote, invece se su tre con la trazione sul carrozzino è già un altro discorso.
Bene o male te la cavi, ecco. Sì, tra l'altro mezzo che appunto in quei paesi della parte dell'Asia minore eccetera eccetera, anche in Mongolia se ne trovano. La Mongolia praticamente avrà tre strade asfaltate nella capitale e poi il resto è tutto sterrato, per non dir di peggio, con anche lì il gelo della steppa mongola, fango, fanghiglia eccetera. Quindi sicuramente è un mezzo che apparentemente non ha una ragion d'essere, perché si diceva anche che anche in guerra, avevo letto eccetera eccetera, non si è rivelato un mezzo vincente dal punto di vista tattico, perché gli americani sono arrivati con le Willys, con le loro jeepette, con i progenitrici della Jeep Renegade, per intenderci, che su quattro ruote e con la trazione integrale davano dei punti a questi mezzi qua, che sono
vabbè, però gli americani avevano una capacità industriale che c'erano solo loro.
Sì, però diciamo sul terreno il mezzo leggero da fuoristrada americano si è rivelato vincente rispetto a, perché i tedeschi avevano il Kübelwagen, ma non mi ricordo se fosse già a trazione integrale, e come mezzo leggero avevano il Sidecar. Alla resa dei conti l'automobile in fuoristrada si è rivelata per quel terreno, per quello scenario lì, diciamo così.
Sorrido perché è vero che la Willys sicuramente l'ha fatta da padrone, ma i tedeschi, sempre con la loro indole ingegneristica, fanno il Kübelwagen, e vuoi non farlo anfibio che galleggia e naviga anche e c'ha un'elica che gli esce dal sedere?
Cioè. Ovviamente il Kübelwagen resta l'automobile mai prodotta più figa di tutti i tempi, già solo per averla pensata, quindi. Però diciamo che alla prova dei fatti il Sidecar, sebbene montasse un mitragliatore, cioè io ti sfido a centrare uno a 300 metri, cioè ci sei stato anche tu sul Sidecar con me,
sì, no, sull'asfalto. Ma il Sidecar, diciamo, da quello che so io, sì, vabbè, il mitragliatore era per difesa più che altro, veniva usato appunto per trasporto persone, ma soprattutto al pari del Kettenrad, che quella sì era
altro mezzo
fantastico dal punto di vista mitologico, ma un'altra cacata colossale dal punto di vista logistico, erano pensati anche per diciamo seguire l'avanzata della fanteria, potendo trasportare munizioni eccetera eccetera, carichi un po' più pesanti.
Vabbè, senza necessità, tra l'altro, avevano il gancio che noi, esatto, vogliamo presto che arrivi anche in Italia la possibilità di attaccare una qualsiasi cosa X. Io voglio il gancio sul Sidecar, però vabbè, a parte questo, tutto questo era per dire che se in guerra non si è rivelata proprio l'arma totale, ha avuto dei compiti importanti, perché si è visto comunque anche di collegamento per trasportare persone e cose. Diciamo che nel dopoguerra in Russia, che aveva le prese con i suoi problemi del dopoguerra, come tutto il mondo, a parte gli americani che se ne stanno sempre al caldo a farsi i cazzi loro e fanno le guerre sempre lontano, però diciamo che si è rivelato poi dopo, a dispetto magari della poca utilità o della, diciamo, della ridotta utilità sui teatri di guerra per i quali nasceva, si è rivelato poi invece strategico e fondamentale per, diciamo, mettere in moto, diciamo, per dare dei mezzi di trasporto alle persone comuni, diciamo, ai cittadini dell'ex Unione Sovietica. Infatti ha avuto una fortissima diffusione, e adesso è superato dal tempo e rimane un mezzo, diciamo così, non più utilitario, ma forse, se vogliamo, più elitario, più da appassionati, più da estimatori, eccetera, però diciamo che conosce ancora
delle... hipster, si direbbe oggi.
Eh?
Da hipster si direbbe.
No, io non sono un hipster. Non ho neanche la barba e neanche il risvoltino. A me piace perché era una vita. Se tu vai a vedere le nostre storie, i nostri ricordi Facebook, noi sono 11 anni che diciamo dobbiamo comprare un Sidecar.
Sì, l'abbiamo visto, Sidecar e Royal Enfield.
Sidecar e Royal Enfield, alla fine abbiamo fatto tutte e due. Ecco, poi sono approdate a casa mia, sì, entrambe.
Temporaneamente.
Ecco. Vabbè, comunque, io direi che è l'ora di lanciare la terza canzone. La terza canzone, io cercavo qualcosa a tema, ma non mi è venuto in mente niente, perché ho avuto un po' un blocco così, ma siccome, diciamo, è uscita da poco uno dei, secondo me, più grandi capolavori della musica contemporanea, ma proprio con distacco su altri, è uscito un pezzo ad opera del nostro amico San Fabio, ovvero alias Lupi Negri, ed è diciamo Albano featuring Rita Levi Montalcini con la loro Giacchetta Bianca. Ascoltatevela perché è un capolavoro, e andate a vedervi il video perché io non smetto mai di ridere. Bene, vi lascio ai Lupi Negri.
Una canzoncina per paese dei cinesi, io intelligente, qui a troppo tale gente, e se passi da Torino ci mangiamo un bel budino.
Questa mia giacchetta bianca fa panda col pantalone, sono qua sulla montagna, faccio e poi ho anche. Questa mia giacchetta bianca fa panda col pantalone, sono qua sulla montagna, faccio e poi ho anche.
Ah, io? Son contento, dai, che la Spagna ha vinto la guerra contro i Pokémon, e adesso però vado perché mi sa che mi son cagato.
Ed erano i Lucky tutti frutti, come diceva quello in spiaggia. Vabbè, erano i Lupi Negri con Albano featuring Rita Levi Montalcini con Giacchetta Bianca. Grandissimo pezzo, sono sicuro che l'avrete gradito tantissimo. Bene, proseguendo passo passo, cos'altro ci rimane da dire dei sidecar ucraino-russi o russo-ucraini o sovieti, ex sovieti?
Io volevo solo dire che i russi o gli ucraini non sono stati gli unici ad aver copiato dai tedeschi, perché anche gli americani lo hanno fatto. Infatti, sempre nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, per utilizzarli in Nord Africa, Harley Davidson ha prodotto un sidecar sostanzialmente identico agli Ural, il Dnepr, il BMW, in quanto le classiche VLA, quelle con i cilindri classici Harley a 45 gradi uno dietro l'altro, avevano dei problemi di raffreddamento. Quindi solo questa una chicca che c'è anche, diciamo, la cugina d'oltreoceano.
Bene, sì, e non solo oltreoceano, ma anche in Cina esiste una fotocopia del più che del progenitore, diciamo, dei sidecar russi, perché a un certo punto i russi, per insomma noti rapporti, sebbene non sempre dialiaci, ma quantomeno idealmente affini, avevano ceduto progetto ai cinesi, che con la Changyang si chiama, avevano prodotto e continuano a produrre un mezzo del tutto simile, se non identico, se non che i problemi di affidabilità sono ancora superiori, perché se i cinesi sono bravi a copiare, hanno copiato da una copia e quindi non poteva venire fuori altro che una cagata. E quindi questo Changyang è stato prodotto fino a qualche anno fa. Adesso che i cinesi, come abbiamo ripetuto 100.000 volte, hanno imparato oltre che a copiare bene anche a farsi furbi dal punto di vista industriale, adesso producono praticamente lo stesso mezzo che producevano prima, solo che anziché avere un boxer, un motore boxer come quello BMW piuttosto che Ural o Dnepr, hanno messo un motore, se non sbaglio, di derivazione Suzuki, un bicilindrico fronte marcia, che ovviamente toglie molto fascino al design, al look, eccetera. Per il resto è uguale, molto ben rifinito, tra l'altro una bella verniciatura, bei colori, bel tutto, solo che non ha più i due cilindri che sporgono, ha un normalissimo motore bicilindrico fronte marcia. Pare che vada anche molto molto bene, perché di fatto sicuramente ha guadagnato in affidabilità, essendo un motore comunque giapponese, piuttosto semplice nelle architetture e nel progetto. Quindi
ne ho visti in Italia, ne gira già qualcuno, l'avevo visto in fiera a Milano anni fa e sinceramente mi era piaciuto così a livello così, da guardare.
No, io sono un po' controcorrente,
diciamo. No, lo so perché ne avevamo già parlato.
Se non sbaglio, poi quel motore dovrebbe essere su base Kawasaki, dovrebbe essere tipo...
mi ricordavo una delle due.
Dovrebbe essere tipo il figlio di sesto letto del motore che equipaggia la Kawasaki R6N.
Sì, hai ragione te.
A me sinceramente non piace perché sa di posticcio e ha perso tutta quella autenticità del sidecar dell'Ural o Qianyang, chiamalo come vuoi, originale, che è fatto così perché arriva dal medioevo sostanzialmente. Invece questo qua è come le modern classic, quelle fatte male, cioè un prodotto moderno che vuole far finta di essere d'epoca. Non mi piace, cioè
sì,
mi
sta di ma posticcio. Come dicevo prima, sicuramente ha meno fascino, però se uno vuole un mezzo un po' più affidabile e per forza deve essere un sidecar, sì.
Anch'io non probabilmente non lo prenderei mai perché il boxer è il bello di quella moto lì, quindi cioè non puoi andare a invadere la Polonia con un bicilindrico fronte marcia, cioè, devi avere un boxer, non dovrebbe senso.
Tanti per ovviare i problemi.
Se arrivi da est o da ovest, se devi invadere la Polonia, devi andare con un bicilindrico.
Boxer. Tanti per ovviare i problemi di affidabilità del motore originale Ural montano il boxer BMW 6,50 due valvole che ci va su pari, anche gli attacchi sul telaio sono gli stessi, giusto per capire. Se non fossero chiare le origini.
Allora, ho sentito pareri discordanti, o meglio, chi mi ha venduto il sidecar, che è un grandissimo appassionato, oltre che concessionario, diciamo, dell'area romana e quant'altro, è molto scettico rispetto a questa scelta, perché dice che a fronte di un costo abbastanza importante per sostituire il motore, con qualche accorgimento e un po' di attenzione, anche i motori più moderni, diciamo, di produzione Ural sanno essere affidabili.
Io non ti parlo di sostituire i motori moderni, ti parlo di quel tipo di sidecar che avevo io dell'Ural degli anni 70, quello era un...
Allora, io da parte mia, che guido comunque un modello di produzione molto recente, per esempio, del 2019, devo dire... l'unica cosa che riscontro un po', diciamo così, che mi dà un po' fastidio, ecco, forse l'accensione, e vabbè, poi dopo c'è da regolare qualche cosa così, forse l'accensione, quelli che la sostituiscono con le accensioni, e questo forse lo farò anch'io prossimamente, quello sì, perché non è proprio il massimo, al di là del cambio duro da inserire, che la folle entra quando c'ha voglia lei e quant'altro, però ecco, quello probabilmente sì, ecco, diciamo l'impianto elettrico non è il massimo della vita, il motore per adesso problemi, non ho fatto un miliardo di chilometri, però problemi non me ne ha dati. Una cosa, sicuramente gli Ural sono progettati per andare a freddo e non col caldo, perché col caldo vanno meno bene che col freddo, quello garantito, ma proprio lo senti che gira in una maniera diversa.
Ma guarda, non mi ricordo.
Tra l'altro, in pieno inverno prendi, vai lì, dopo due mesi che è fermo, lo accendi, la batteria parte, non ti dà mai problemi. D'estate se lo lasci fermo, dopo un po' non parte più.
Mi ricordo quando abbiamo portato a casa il tuo, che nel tratto finale ce l'avamo messi in autostrada, guidavo io 90 all'ora. Dopo veramente, cos'era? Luglio, era estate, no? Era poco, sì, poco luglio, una roba del genere.
Era estate, appunto, siamo partiti in pantaloncini corti.
90 all'ora e dopo veramente pochi chilometri il cilindro destro, che è quello tra moto e carrozzino che prende meno aria, ha incominciato a fare rumore di punterie, che si era surriscaldato. Ci siamo fermati, 5 minuti, ripartiti, non faceva più rumore. Di nuovo 90 all'ora, perché all'epoca non capivamo a che cosa fosse dovuta questa cosa, aveva rincominciato a fare rumore, allora ho rallentato 80 all'ora e 80 all'ora smetteva, cioè nel senso si vede che non raffreddava a sufficienza per surriscaldarsi.
Mi ricordo bene ovviamente. Poi dopo quello scherzo lì non me l'ha mai più fatto, ce l'aveva fatto anche in autostrada. E poi se ti ricordi quando eravamo fermi in coda al casello, infatti quest'anno quando andiamo via metterò su telepass, quando eravamo fermi al casello in coda l'avevamo spento e lo spingevamo.
Ma sì, ma quello motore raffreddato ad aria, me lo faceva anche la Royal Enfield.
Sì, se sì, tu... ma quello è normale perché motore fermo che non raffredda ovviamente fa così.
Tutto bene? Sta cadendo in testa un gatto?
No, ho i gatti sul suo palco che sono saliti e... Scusatemi, però ho un'interferenza da parte dei gatti che stanno cercando di buttarmi per terra caschi, vassoi, sedie e quant'altro. Perdonate questo, però è il bello della non dire, il bello della registrazione, che noi potremmo toglierla questa cosa, ma non lo faremo. Vabbè, comunque, tornando a noi e lasciando perdere i due amici che mi stanno dando molto fastidio, io direi che allora l'ultimissima cosa prima di lasciarvi con l'ultima canzone e con i saluti è quella di fare un rapido excursus sulla produzione odierna di Ural, per chi mai fosse interessato a comprarne uno di nuova fattura o anche uno vecchio. Diciamo che oggi come oggi, soprattutto per iniziativa dell'importatore americano che ha voluto arricchire la produzione, ci sono vari modelli, dal modello base a una ruota motrice, modello base con le due ruote motrici inseribili, che è quello che poi ho accessoriato come piaceva a me, poi dopo fino ad arrivare c'è il Classic che ha delle linee un po' meno militaresche eccetera eccetera, e poi per terminare con Ranger che è il top di gamma, che ha il faro supplementare, la ruota di scorta, c'è maculato, c'è di qua, c'è di là, e ecco, hanno dei prezzi occidentali oggi, non sono più dei mezzi molto economici.
Io ogni tanto capito.
Mentre resta come la 500 costa 20.000 euro tra un po', quindi una volta era un'utilitaria, oggi è una macchina da fighetta.
Ogni tanto capito sul sito della Ural, perché comunque non ho abbandonato del tutto il sogno Sidecar, e non so, sarà che in questo momento... Sì, un po' lo guardo sempre attraverso il buco della serratura, lo guardo sempre.
Sono molto felice questa cosa. Quando mi prenderò il nuovo Ranger Super Turbo Snausk di ultimo modello, ti vendo il mio.
Sì, però in questo momento sono alla ricerca io della semplicità massima. Anche le moto le voglio agili, leggere, spoglie. E infatti la versione di Dura, la base, quella che non ha niente praticamente, c'è solo il carrozzino e la motocicletta, super basic.
È la mia,
Sì, però non tu hai i faretti, copri il, come si chiama? Il telo che copre il sedile, hai la ruota di scorta, quello invece è proprio tutto.
No, non ho la ruota di scorta.
Quello è tutto pulito ed è di un colore che è tipo arancione ananas, quasi. Sì, arancione in mezzo dell'ananas.
Metallizzato però.
E mi piace un sacco, non so perché, ma mi ispira un sacco.
Sì, il modello base con una ruota, cioè con le ruote senza ruota motrice.
Esatto, no, io lo voglio proprio il più semplice possibile. E se non sbaglio quello dovrebbe costare sui 12, una roba del genere.
Sì. Sì, è quello che costa meno.
Non sono pochi, ma non sono neanche tanti.
Sì, anche potrebbe perché essere. Non è un mezzo che cambi ogni 3 anni come fanno certi con l'automobile. Quindi. Vabbè, comunque direi che siamo arrivati alla fine. Speriamo di avervi intrattenuti come al solito. nonostante insomma ho fatto una trasmissione sui Scheidegger, che non sono proprio il mezzo più diffuso nel mondo, però magari vi abbiamo incuriositi, andate poi a cercarvi qualche immagine, andate sul sito della Ural o quant'altro. Tra l'altro c'è un aftermarket pazzesco per questi mezzi, con delle cose assurde da montarci sopra e montarci dietro, tipo roulotte, carretti per portare il fieno. Io la roulotte la voglio, appena diventa legale in Italia.
No, io ho visto invece che quello lo vorrei un rimorchio, che tipo deve essere quello militare, porta munizioni perché è fighissimo, ma costa, non dico come Scheidegger, ma ci può la mettere,
è comunque un 5.000
euro.
E comunque sì, costa forse un po' meno, ma costa come un carrello portamoto alla fine, perché quello è comunque acciaio zincato, verniciato, quello che è. Comunque i rimorchi costano, c'è cazzo da fare. Vabbè, niente, cari amici, cari ascoltatori, è giunta l'ora. Volevamo fare una trasmissione brevissima, in realtà ci siamo dilungati quasi più del solito perché ci siamo divertiti, speriamo di aver divertito anche voi. Quindi vi lasciamo, Anduka ed io, con i Beton, con la loro Keith Calling. Anderson
a tutti, buonasera, ci sentiamo per la prossima puntata di Scheidegger, la macchina della morte.
Ciao a tutti.